una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Oggi il nostro ospite per una vita e una storia è Maurizio Aloisi. Maurizio Aloisi, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto ai microfoni dell'SBS. Allora iniziamo, diciamo così, dall'arrivo in Australia. In che anno sei venuto?
Precisamente il 21 aprile del 1971.
21 aprile, il Natale di Roma?
Esattamente. L'ho festeggiato qui in Australia, la mia nuova patria.
La ragione della tua venuta in Australia?
Beh, ero molto giovane, a quei tempi l'Australia era un paese completamente sconosciuto agli europei. Sono venuto per curiosità, avevo qui già un parente, un familiare, e quindi ho detto perché no, provo 2 anni, io sono venuto assistito naturalmente, provo 2 anni e dopodiché se non mi piace ritorno in Italia. Insomma, invece sono rimasto perché fin dalle prime battute ho trovato questo paese meraviglioso.
Dunque, hai detto ero molto giovane, quanto giovane?
27, 28, insomma.
Sei venuto solo?
No, sono venuto con la famiglia, sono venuto con mia moglie e mio figlio.
Ah, quindi tutta la famiglia si è spostata?
Sì, ci siamo spostati tutti.
Allora, intanto raccontaci la voglia di lasciare l'Italia per un'avventura, poi ci sei rimasto. Ma una volta arrivato in Australia, hai mai pensato, ma chi me l'ha fatto fare?
No, veramente no. Io fin da allora mi sono sempre considerato un cittadino del mondo. Mi trovo bene dappertutto, però l'Australia mi ha dato forse quel senso di libertà che in Italia non avevo più. In Italia si è un pochettino oppressi, pochi spazi, la politica eccetera, quindi questo paese mi ha dato quelle dimensioni che io cercavo. Mi è piaciuto subito, nonostante che naturalmente i primi tempi, il lavoro, insomma la lingua soprattutto, sono state delle difficoltà, però poi mi sono trovato subito molto bene. Devo dire che non sono mai stato trattato male, neanche dagli australiani. Ho sempre trovato anche nell'ambiente di lavoro un ambiente sereno che mi ha dato fiducia. Ecco.
Hai parlato di lavoro e di lingua, ecco, qual è stato il primo lavoro?
Il primo lavoro, come moltissimi a quei tempi, la Holden, la fabbrica di macchine, la Holden, a Pagewood allora era, e ci sono stato quasi 2 anni e mezzo, anzi in quel periodo ho avuto anche un riconoscimento dalla ditta perché avevano notato che i spray painters, quei verniciatori, usavano delle pistole che non erano elettromagnetiche, quindi non rendevano la vernice elettromagnetica e quindi si disperdeva molta vernice. Io non è che sono un tecnico, però l'avevo notato da un amico che faceva il carrozziere in Italia, riparava le macchine, e mi aveva parlato di questa nuova pistola per verniciare che praticamente rendeva la vernice elettromagnetica e quindi si attaccava direttamente sul metallo senza disperdersi. Io così casualmente l'ho proposta e mi hanno dato un piccolo premio, una piccola cerimonia, insomma $100 all'ora, che per me insomma era una grossa cifra.
Ma qui non c'era questa pistola elettromagnetica, dove
no,
l'hai presa?
No, la Holden ancora non la usava. Infatti i tunnel, così li chiamavano, dove si usava a spruzzare queste le macchine con la nuova vernice, e le pareti erano naturalmente piene di questa vernice che spolverizzata si attaccava dappertutto. E invece dopo aver introdotto questa pistola naturalmente c'era molto meno dispersione di vernice.
L'avete
e
fatta...
quindi un grosso risparmio per la ditta.
L'avete fatta arrivare da dove? Dall'Italia?
No, io l'ho solo proposta, poi lo hanno, non so dove l'hanno fatta venire, probabilmente dall'America o dall'Italia, non so quale ditta le producesse in quel periodo, però io l'ho solo proposto, c'era una box dove si mettevano i suggerimenti, no? E io l'ho messo e poi insomma è uscito questo piccolo riconoscimento.
Dopo quanto tempo dall'arrivo in Australia hai trovato questo lavoro?
Questo quasi subito, perché a quei tempi cercavano molto personale, molti operai cercavano per la Holden. Era praticamente il primo impatto con il mondo lavorativo australiano. Ci ho trovato moltissimi italiani, tutti cominciavano dalla Holden, oppure dalla fabbrica di giocattoli che era a Leichhardt e si chiamava la Cyclop.
Oppure dalla cioccolata, la Nestlé.
Oh, la Nestlé, sì, anche la Nestlé. Ho fatto anche quello veramente, ho fatto anche quello perché così mi sono avvicinato al quartiere dove abitavo, a Chiswick. Chiswick e la Nestlé erano praticamente 2 passi, ci potevo andare a piedi, quindi poi quella è stata la mia seconda esperienza lavorativa.
Tu l'inglese hai detto che non lo sapevi.
No, assolutamente no.
E come
io
hai fatto?
ero abbastanza a conoscenza del francese, ma l'inglese purtroppo non era una lingua che avevo studiato a scuola, quindi sì, qualche parola così, però insomma è stato duro all'inizio farmi comprendere, sì.
E come te la sei cavata?
Beh, insomma, un po' studiato, un po' sentendo, cercando di capire il significato delle parole, insomma, poi sai, la gioventù, c'è la freschezza di... che ti fa imparare tutto quando vuoi, insomma, c'è l'entusiasmo, queste cose qui.
Hai assorbito velocemente.
Sì, poi nel 75 invece sono diventato direttore alle vendite di Ferrari Moda. Di Ferrari Moda allora era una boutique da uomo, che praticamente una delle pochissime che c'era a Sydney, che importava prodotti italiani, moda italiana, e quindi è un campo che mi è sempre piaciuto, e quindi mi sono dedicato a quello e sono stato fortunato perché i proprietari erano italiani, mi hanno subito dato fiducia e lì ho imparato molto nella moda, naturalmente, e che cosa che mi è servita dopo, perché nell'80 quando Di Ferrari Moda ha venduto alla ditta Givenchy francese, sono stato assunto anche lì come coordinatore alle vendite. Quella è stata un'esperienza molto positiva perché ho viaggiato, sono andato in Francia per lo stock, insomma, quella è stata veramente un'esperienza che mi ha formato in questo campo.
Tu hai lavorato diversi anni al consolato, ma come ci sei arrivato al consolato?
Allora, nel consolato ci sono arrivato dopo essere stato redattore sportivo alla Fiamma. Nell'80 sono stato assunto dalla Fiamma come redattore sportivo perché ho sostituito l'amico Pietro Schirru, che era stato trasferito a Melbourne, dove aprivano una nuova sede della Fiamma. E ho fatto 2 anni redattore sportivo e poi nell'82 ho fatto il concorso per entrare come impiegato a contratto presso il consolato generale d'Italia in Sydney, e lì ci sono rimasto fino alla pensione, insomma, ecco.
Ma durante tutti questi anni qualche pensierino all'Italia, ai tempi che hai passato, ai 28 anni che hai passato in Italia, ogni tanto ci sono andati questi pensieri?
Beh sì, c'è sempre un po' di nostalgia, non ci si può dimenticare del paese dove si è nati, le nostre radici. Poi l'Italia è un paese meraviglioso e Roma, almeno a quei tempi quando l'ho lasciata io, ancora era una città vivibile, insomma. Certo, il pensiero sempre. Per esempio, io poi nel 1973 sono stato nominato coordinatore nazionale del movimento sociale per i circoli qui in Australia con la delega di Giorgio Almirante, per cui i contatti sono, qualche viaggio in Italia, insomma, anche per questioni di politica è seguitato.
Insomma, ha giovato, insomma.
Oh, come no, assolutamente, ma io a 16 anni avevo già la tessera del movimento sociale, della sezione del Colle Oppio, quindi a Roma, quindi insomma mi sono sempre interessato. Non sono, perché allora c'era anche questa differenza, non sono stato mai dalla parte facinorosa, diciamo, no? Perché purtroppo il partito a volte ha avuto di questi risvolti, però la mia idea è sempre stata una di destra e mai di sinistra.
Perché?
Perché ho sempre trovato, naturalmente parlo di esperienza personale, ho sempre provato la politica di sinistra, diciamo, poco veritiera, no? Come un'immagine che si dà perché si pensa solo all'operaio, eccetera, quando poi c'è poi alla fine e si vede anche oggi scandali del PD sono all'ordine del giorno.
Vabbè, insomma, lì quello della corruzione c'è dappertutto.
Esattamente, però diciamo, ecco, io già a quei tempi avevo questa sensazione che non fosse questo partito che si dedicava al popolo, ma bensì un partito come tanti altri di politici che insomma mascheravano questa loro immagine con quello che dicevano. Insomma.
Non parliamo più di politica perché qualcun altro...
No, assolutamente. Assolutamente.
Allora, che ricordi hai di Roma quando andavi a scuola? Dove sei andato a scuola?
Beh, io sono andato a scuola, prima le elementari le ho fatte in un collegio che era a pochi passi da casa dove abitavo io, a Piazza Ragusa, nel quartiere Tuscolano, si chiama Le Suore dell'Orto. Dopodiché sono andato al collegio Santa Maria, in Viale Manzoni, Marianisti, un ottimo collegio, ancora oggi di grande valore, e lì ci sono rimasto fino a... un po' prima del liceo, dove ho lasciato perché mi sono dedicato al cinema, andavo a scuola a centro sperimentale e mi sono diplomato in cinematografia.
Anche quello?
Anche quello.
E che cosa facevi?
Dopo la scuola sono andato a lavorare per la settimana Incon, non so se ti ricordi.
Sì, come no.
Esatto, dopo il film c'era questo telegiornale e io ero agli effetti speciali e operavo una titolatrice, che è una macchina che fa i titoli, appunto per il telegiornale.
E come mai non hai continuato a fare quel lavoro?
Beh, la settimana Incon, che era una casa cinematografica grandissima sulla Salaria, ha fallito dopo pochi anni che io sono entrato, non per colpa mia spero, e quindi niente, non avevo le conoscenze giuste per entrare nel mondo del cinema, nel mondo di Cinecittà, quindi praticamente ho cambiato lavoro, ho lasciato il campo, ecco, diciamo così.
E sei contento di quello che hai fatto dopo?
Oh sì, senz'altro, io non mi pento mai delle mie decisioni, che siano giuste, che siano sbagliate, le trovo sempre un'esistenza di vita, per cui non mi pento mai di quello che ho fatto. E poi sono venuto in Australia, insomma, quindi la cosa è stata positiva, secondo me molto positiva.
Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia la vita.